saluto affettuoso a tutti voi e un grazie per il vostro amore, la vostra costanza e generosità anche nel sostenere il Ministero in Perugia. Grazie di cuore. Ecco. E detto questo, porti a voi i saluti, porto i saluti dalla comunità di Perugia. E niente, ecco, è sempre bello ritornare qui, vedere i vostri volti. State tutti bene? Grazie, grazie. State tutti bene? Sì, avete misurato la temperatura prima di uscire da casa, eh? Adesso con questa influenza, no? C'è sempre un'attenzione al nostro stato di salute. Chi l'avrebbe mai detto che i polli avrebbero fatto così spavento? Una volta i polli facevano ridere, erano sinonimo di, diciamo così, di personaggi, di figure un po' sciocchi, e invece adesso i polli terrorizzano. Incredibile come vanno le cose in questo mondo. Certo, certo, questa è un'ottima battuta, ma non soltanto i polli fanno spavento, anche questi uragani di cui si sente parlare ultimamente, l'ultimo arrivato, Vilma, e a dire la verità, per il nome che gli hanno dato sembra più un transessuale che un uragano, insomma. Però va bene, certo, al di là delle battute, degli scherzi, noi vediamo che in questo mondo, ecco, le regole vengono spesso messe in discussione da eventi che non sono, diciamo così, controllabili. E nonostante, ecco, sebbene diciamo che l'uomo sia arrivato ad un livello incredibile dal punto di vista della tecnica, lo vediamo impotente di fronte a queste catastrofi, a questi problemi. Ma va bene, dobbiamo fare i conti anche con queste cose. E stamattina voglio parlare di un personaggio che, diciamo così, ha avuto a che fare con l'imprevisto, e ho avuto occasione anche in altre circostanze di meditare insieme a voi sul libro di Giobbe, e vorrei di nuovo tornare a meditare su questo libro, che reputo un libro, non credo di essere il solo, un libro importante, che ha una funzione importante nel canone che noi abbiamo e usiamo come fonte autoritativa per la nostra fede, per la nostra morale. E il libro di Giobbe è un libro particolare, è un libro che crea fratture, che interrompe quella monotonia che a volte vediamo in certi libri, dove appunto la dottrina sembra tenere sotto controllo ogni cosa, eh? Pensate un po' a quello che, diciamo, leggiamo in libri come il Deuteronomio, dove appunto Mosè fa chiarezza subito prima di lasciare il popolo andare nella terra promessa, dice a loro: ecco, se fate le cose buone riceverete benedizioni, se fate le cose cattive riceverete maledizioni. Oppure pensate, non so, al Salmo 1, no? Dove appunto il giusto è ben retribuito e lo stolto invece poi ha conseguenze disastrose. Certo, è ovvio che c'è della verità in tutto questo, non lo mettiamo mica in discussione. Però il libro di Giobbe, che emerge con una sapienza tagliente, che è frutto di un'esperienza, che è frutto di una vita, di un'esistenza toccata dalla sorte, diciamo così, un po' tremenda, ecco, in cui si trova, ecco, a fare i conti Giobbe. Ed è un libro dal chiaro sapore esistenziale. E queste due visioni che appunto sto descrivendo, cioè una visione un po' esistenziale, frutto dell'esperienza, e una visione più dogmatica, vengono ad essere così messi una di fronte all'altra. E il libro di Giobbe crea appunto questa tensione. Ma andiamo a leggere qualcosa proprio da questo libro per renderci meglio conto di quello che sto dicendo. E leggeremo qualcosa, diciamo, dal primo capitolo. Alcuni versetti. Leggo dal versetto 1 fino fino al 12. Ecco, leggiamo tutti questi versetti, abbiate pazienza, ma almeno ci permettono di mettere meglio a fuoco il contesto. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano stolti. Erano soliti, vedete, questo è un lapsus freudiano, erano soliti andare gli uni gli altri a turno, organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli, si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana, «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». Il Signore disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male». Satana rispose al Signore: «È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai forse circondato di un riparo lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, e il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia». Il Signore disse a Satana: «Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona». E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Certo, ecco, come dicevo prima, Giobbe ci sorprende, ci presenta anche delle immagini insolite. La stessa figura di Satana noi vediamo qui che ricopre un ruolo particolare, addirittura non sembra apparire come il solito Satana che vediamo nella scrittura. Qui dialoga con Dio e addirittura sembra essere una sorta di pubblico ministero che fa un po' gli interessi di Dio, perché Dio è contento di questo uomo giusto, di Giobbe, e Satana mette in dubbio il fatto che Giobbe sia veramente un credente disinteressato. Lo mette in dubbio, dice: «Ma siamo proprio sicuri, Signore, che Giobbe ti ama in modo disinteressato? Tu hai messo intorno a lui dei ripari, hai dato a lui sicurezza. Ebbene, non pensi che Giobbe forse crede in te, proprio a motivo delle tue benedizioni. In pratica è questo che Satana cerca di far emergere ad un livello, diciamo così, sopra la testa di tutti gli umani, perché questo dialogo avviene su nei cieli, e certo Giobbe non sa cosa sta accadendo, lo sappiamo noi che leggiamo, ma Giobbe è ignaro di tutto quello che sta accadendo su nei cieli. Noi in un certo senso siamo avvantaggiati, lo scrittore ci aiuta e ci racconta qualcosa che ci serve per capire meglio la storia. Certo è che Giobbe non sapeva di questo dialogo su nei cieli. Ed ecco che appunto allora noi dobbiamo fare i conti, prendendo in considerazione questa storia, di una domanda. Esiste una fede disinteressata? Questa è una domanda che non trova risposta nel cielo e viene in qualche modo, ecco, rimbalzata sulla terra. È Giobbe che deve rispondere a questa domanda. È a lui che viene chiesto di dare una risposta. E noi vediamo, ecco, che il personaggio Giobbe ci appare come un timorato di Dio, un giusto, ma anche una persona sicura del suo sistema religioso, diciamo così. Infatti, come abbiamo letto, lo vediamo indaffarato a fare dei sacrifici per cercare di salvaguardare la vita dei suoi figlioli, che andavano qua e là, insomma, a far bisboccia. E beh, lui si preoccupava per questi figli, Quanti genitori si preoccupano per i propri figli, Cioè, io sono padre, ho dei figli e so che cosa significa avere questa preoccupazione. E certo è che Giobbe, ecco, pensa di avere sotto controllo la situazione, pensa di poter assicurare, diciamo, a questi suoi figlioli una protezione attraverso, ecco, queste pratiche. Giobbe è convinto di questo, ma questa convinzione durerà poco. Durerà poco perché si renderà conto che il sistema che ha funzionato fino a quel momento, almeno a quello che lui poteva, ecco, constatare, non funziona più. Cominciano ad accadere a lui delle disgrazie incredibili e lui si trova in confusione. Sicuramente si sarà domandato che cosa sta succedendo. Perché il giusto è perseguitato? Perché al giusto accadono queste cose? Fino ad allora tutto era andato bene. Eppure, ad un certo punto, il giusto sembra essere dimenticato da Dio. Anzi, Dio sembra accanirsi sul giusto. E Giobbe in un primo momento lo accetta. Alla moglie gli dice: beh, abbiamo accettato il bene, accettiamo anche il male. E questa affermazione è anche interessante, perché a volte noi facciamo una distinzione: il male viene da Satana, il bene viene da Dio. Ecco, questo dualismo non è presente nel libro di Giobbe, ma non è presente neanche altrove. Non ci sono due entità contrapposte che lottano per le sorti dell'umanità. C'è Dio sovrano su tutto. E a volte Dio si comporta in un modo che noi non riusciamo a comprendere. Non riusciamo ad afferrare perché certe cose accadono nella nostra vita. Sì, a volte, ecco, appunto, attraverso i sistemi che noi ci siamo costruiti cerchiamo di spiegarlo. Se una persona sta male, beh, avrà fatto qualche peccato. Oppure, non so, se gli succede una disgrazia, beh, insomma, questa è una prova. Certo, noi vogliamo dare tutto per scontato, vogliamo avere risposte per tutto, ma a volte le risposte non ci sono. Le risposte non ci sono, perché nel libro di Giobbe, Giobbe le cerca le risposte e non le trova. È frastornato da tutto quello che gli accade. E gli amici che vengono per consolarlo, si fa per dire, perché cercano in tutti i modi, proprio attraverso appunto la visione che loro hanno della realtà, sì, in un primo momento sono seduti accanto a lui in silenzio, taciturni, eh? Poi Elifaz si fa avanti, dice: ti dà fastidio se diciamo qualcosa? Poi insomma, sa, chi tace acconsente, alla faccia della discrezione, comincia lì subito a dirgli: beh, ma come, proprio tu in fondo che hai consolato tanti e che hai detto appunto come stavano le cose, ti sei dimenticato? Beh, ti rinfresco io la memoria. E giù lì a dirgli: ma tu non te ne sei reso conto, ma sicuramente avrai combinato qualcosa, e quindi quello che ti capita è conseguenza della tua stoltezza, inconscia magari, sì, per carità. Ma Giobbe non ci sta. E Giobbe si libera dagli schemi e comincia a dire: qui c'è qualcosa che non va. Si guarda intorno, guarda se stesso, percepisce la sofferenza e non sa spiegarla. Ecco che allora Giobbe accusa persino Dio. Sì, tu ce l'hai con me, e diciamo così, ti salvi, perché fra me e te non c'è arbitro. Vedete la sofferenza? A che punto può portare un credente? Chi soffre ha bisogno di tutta la comprensione, ha bisogno di veri silenzi, non ha bisogno di risposte che possano portare una facile consolazione. A volte la sofferenza è inconsolabile, a volte la sofferenza devasta. E noi dovremmo avere, questo ci insegna il libro di Giobbe, una sensibilità, un amore verso coloro che soffrono, al di là di ciò che hanno fatto, di ciò che sono. La sofferenza merita sempre rispetto, non distinzioni attraverso categorie morali. La sofferenza richiede cura. E Dio, anche se è in silenzio, si prende cura di Giobbe. Questo ci rivela poi, andando avanti, la storia. Giobbe non pensa che Dio è lontano da lui. Ciò che percepisce è che è silenzioso Dio. Non gli rivolge la parola, non spiega a lui le ragioni di quel mistero che sta vivendo, ma sa che è lì, perché in alcuni momenti lui grida sì a Dio, ma poi dice: io so che il mio Redentore vive. E allora ecco che in questa storia drammatica poi ci sarà una risposta a quella domanda che è echeggiata nel cielo: ma Giobbe è veramente giusto? Giobbe ama Dio in modo disinteressato? E beh, la fine della storia ci fa capire che Giobbe, anche quando sragionava in mezzo al suo dolore, ha creduto. E non saranno certo i rimproveri che lui ha fatto al Signore a mettere in discussione la sua fede. Lui non capiva, non poteva capire, ma è rimasto saldo nella sua fede. E quella domanda credo che giunge anche qui, oggi, per tutti noi. Quanto la nostra fede è disinteressata? O dipende dalle benedizioni che abbiamo ricevuto? Quanto la nostra fede non tiene conto delle circostanze che sembrano mettere in dubbio la nostra stessa fede? Questa è una domanda a cui noi dobbiamo rispondere, ma nel nostro cuore, come ha fatto Giobbe. Ognuno di noi è chiamato a rispondere a questa domanda. Certo, forse, e speriamo, quello che è capitato a Giobbe non capiterà mai nella nostra vita, ma non per questo. Noi dobbiamo, evitare di fare i conti con questa domanda. È una domanda importante, è una domanda esistenziale, è una domanda che rafforza la fede, è una domanda che ci permette di avere maggior coscienza di che cosa significa avere una relazione con Dio. Dio ci ha amati e il suo amore è relazione. Lui vuole una relazione basata sulla sincerità, basata sull'onestà, basata sul disinteresse. Ecco, questo è quello che ci dice Giobbe. Vorrei concludere con le parole del Maestro, di Gesù, che sapeva bene come noi esseri umani purtroppo spesso cerchiamo Dio soltanto per ricevere qualcosa da Lui. È vero che noi siamo bisognosi, è vero che abbiamo bisogno che Lui ci dia delle cose, ma non possiamo cercare Dio soltanto per avere qualcosa da Lui. Trovatolo là dal mare, gli dissero: Rabbi, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per un cibo che perisce, ma per il cibo che dura vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo.